dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 15 giugno 2020, dalla regione più immuni del bel paese, con tutti gli allarmi inseriti, il Bluetooth e le notifiche accese, siamo pronti, come tutte le settimane, a commentare con voi le notizie, quelle digitali, all'italiana. Dalemi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un decaffeinato studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio video di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio toscano, Francesco Facconi.
Anche con uno studio in trasferta, lo studio
abbiamo
mobile.
Abbiamo messo un altro piede, in un'altra un nuovo piede in un'altra regione d'Italia.
Quanti piedi abbiamo, Max?
Beh, almeno non ci sono due studi milanesi oggi, scusa.
Tipicamente si contano le corna, si divide per due, ok.
Fatto.
È Digitalia on tour.
È come Risico, sì. Complimenti per le tende, Francesco, ancora una volta. Devo dirtelo in trasmissione, perché in pre non valeva abbastanza.
Ha qualcosa di sacrale questa.
Adesso mi faccio la foto alla mia libreria, so. E me la porto dietro come virtual studio.
A me ricordano le tende, mi ricorda l'ambientazione di, cos'era, un collegio di suore dove è ambientato Suspiri. Hai presente il film con Dario Argento? Di Dario Argento.
Ma vedrete quello che succederà durante la trasmissione.
Ecco. C'è quella bellissima scena che dal buio il tizio compare, si vedono solo gli occhi, poi spacca il vetro e ammazza la ragazza e tra un po' Facconi fa quella fine lì.
Tra l'altro vedevo un video qualche giorno fa di Mandalorian e di come hanno girato buona parte del girato di Mandalorian. Non è su green screen, ma è fatto con un gigantesco LED dietro con l'Unreal Engine fai praticamente live, renderizza gli sfondi.
Che
e potremmo fare così,
sì,
ti metti tipo un 80 pollici dietro e poi
con
stare
la foto della mia libreria.
Esatto.
Cioè, così. Sì, ne vale proprio la pena, senz'altro.
Questo 80 ma pollici. E anche a casa me lo tengo, certo. Green screen della mia libreria.
Certamente, certamente. Mi sembra un'ottima idea, Michele, grazie per il suggerimento.
Prego.
Con cosa vogliamo l'avete visto Mandalorian a proposito?
Ci sono, qua sono quasi alla fine della serie.
Non ancora, io niente.
Non ancora.
È vero che la cosa indietro. Più bella sono le sigle finali.
Belle, con sono gli artwork.
È meraviglioso, è vero?
Splendido.
È uno dei pochi film che non staccavo alla fine della puntata. Per telefilm. Vedermele tutte, telefilm, perdona.
Pergo. Sì, no, molto molto bello, molto più bello di tutti gli Star Wars, l'ultima trilogia.
Tutti messi assieme,
sì. Ok. E basta.
Ma le sigle o proprio la serie?
No, la serie, ma anche le sigle.
E sei alla puntata? Hai già visto la penultima, la terzultima?
Sono alla 6 forse.
Non c'è ancora Gus Fring?
No, non ancora, mi sa che la prossima. Ho visto l'anteprima del...
Bellissimo, una roba spettacolare. Bene, è ora di entrare nel vivo del gioco. Abbiamo deciso di cominciare un po' più tranquilli questa volta, con gli argomenti un po' più leggeri. Vediamo se riusciamo a litigare sulla presentazione della PlayStation 5.
Bellissima,
ma cosa
Michele cerca Francesco,
Michele cerca rogna
assai.
Perché uno che arriva e dice la PlayStation 5 è bellissima, cerca rogna. No, hai ragione, è vero, è bella.
Vabbè,
è
allora, i flame fra Michele e Franco qua fanno audience, quindi dai, continuate.
Esatto. Vai. Esatto, diciamo una cosa: non abbiamo mai avuto una risposta così grande dalla comunità di Digitalia, credo in 10 anni che
sì,
facciamo la trasmissione,
aspetta.
Questa settimana.
Aspetta.
Speriamo di migliorare.
Aspetta, non serve.
Comunque è uscita, hanno fatto la presentazione dei giochi di PlayStation 5 e hanno mostrato la foto di PlayStation 5 e il pubblico di internet ha detto bella. No,
in
forse
che,
mi sono perso qualcosa.
In che realtà tutti. Parallela?
Ma non è brutta,
no.
È sicuramente...
Allora, è asimmetrica, perlomeno la versione con lo slot del CD.
È scomoda.
E questa... anzi il Blu-ray, questo è un po'... è un coso nero sottile con dei cosi bianchi
che
escono fuori.
Un po' Star Warsiano, non è
sì,
Blu-ray.
Quello, ecco,
quello che
molto Stormtrooper.
Quello che mi preoccupa è che ne ho letto veramente poco, anzi niente, è l'inseribilità nei nostri setup. Cioè, questi designer, va bene, vuoi disegnare la cosa più bella del mondo, il monolite nero, va bene quello che vuoi, ma pensa dove la gente lo mette. Cioè, io capisco che ti piace nel metterlo mobile, sul piedistallo e guardartelo, ma normalmente
sti cose... lo metti nel mobile TV al chiuso, tanto funziona via Bluetooth, non devi neanche puntarci il coso.
Sì, ma io non so, digital, se tu hai solo la PlayStation, sono felice per te. Ma io in quel mobile c'ho la PlayStation, il receiver, il Sky, la Apple TV, un router per attaccare tutta questa roba qui, ed è tutta comodamente impilata grazie al fatto che l'uomo ha inventato i solidi regolari, in particolare i parallelepipedi,
che permettono spesso, sotto tutti, no? Che è quella grossa così.
Un prodigio della tecnica che si chiama il parallelepipedo piedinato, no? Un bel parallelepipedo con quattro piedini che poi dal più largo al più piccolo li metti in pila uno sopra l'altro. Questo affare qui che ha fatto come la Torre Eiffel di un ubriaco.
Ma c'ha una base per tenerlo, anche una base nera aggiuntiva che permette di tenerlo, no, anche orizzontale.
Però non ci puoi mettere niente sopra, è quello il problema.
No.
Beh, ragazzi, ma non credo.
Oppure prendi l'Xbox e via.
Anche la PS3 credo che avesse sopra il fosse bombata. Io non l'ho avuta, il quindi potrei CD sbagliare. Sopra, no?
E infatti nessuno ha comprato la PS3.
Vabbè, anche per altri motivi.
Vabbè, ragazzi, non si può mettere nel mobile insieme alle altre cose, altri dispositivi.
Ma la metti sopra tutte quante, che problema c'è?
Perché quella sopra è generalmente più piccola. Io la ultima cosa dello stack della pila è la Apple TV. Mettersi a fare qui sopra la Apple TV lo vedo un po' in bilico.
Oppure fai Jenga di tutti questi cose, no? Questi traballanti.
Esatto. No, è veramente fastidiosa la cosa. Le specifiche non sono granché se le metti a fianco alla Xbox, che sia veramente l'anno del TOC, visto che una generazione vince uno, una generazione vince l'altro.
Io sono un Xboxaro che non ho mai abbandonato, quindi è il momento dell'anno del TOC.
Però la hype dei giochi non è malaccio, c'è
appunto
da dire.
Grande hype, retrocompatibilità, quindi di fatto non c'è neanche da dire vediamo solamente quali saranno i giochi all'uscita, ma la collezione che hai te la porti dietro, e questo comunque un mantenimento della propria collezione acquistata eccetera è sempre un di più importante.
Poi vediamo con diciamo che stabilità, anche... perché poi la promessa di retrocompatibilità bisogna vedere poi quanto viene mantenuta.
Beh, i PlayStationari effettivamente sì, hanno questo dubbio.
Beh, c'è GTA 5 che è la terza generazione.
Sì, è vero.
È la terza. Io ho giocato a GTA 5 sull'Xbox 360. Forse era già uscita.
Idem, anch'io. Sì.
Quindi siamo alla terza generazione di GTA.
Io l'ho già l'ho ricomprata per la PS4, non la ricomprerò per la PS5.
È lo stesso gioco che continua a riuscire.
Sì, è lo stesso gioco, aggiornano un minimo la grafica, le artwork.
Anche vabbè, se... fa uscire contenuti per il multiplayer, perché ovviamente che tira.
Vabbè, insomma, vi piace, è grossa, è enorme. Finisce che andrà messa verticale a fianco al televisore, non nella pila insieme a tutti gli altri.
Più che altro la domanda che ho visto fare a tutti è: dove sono le ventole? Questa è una bella domanda.
Lo scopriremo quando ci permetteranno di aprirla, quando consegneranno le prime.
E infatti Fabrizio ha appena scritto: a quanto pare scalda al punto che non ti viene manco in mente di metterci sopra roba.
È possibile, è possibile.
Ma che poi scioglie tutto.
L'Xbox ho letto che è progettata con una tecnica simile a quella che era il Mac Pro, sia vecchio sia nuovo, cioè con un canale, con un camino centrale che estrae per convezione,
il calore.
Sì, per il calore. E c'ha credo due... ha due motherboard gemelle ai due lati e in mezzo l'aria che passa.
Che meraviglia, ragazzi.
E se lanci il siluro esattamente in mezzo, colpisci il nucleo ed esplode.
No, io ci faccio il booster sopra, capito?
Oppure ci metti il Brussel dentro.
Basta, con voi non si può parlare di cose serie. Queste sono. Allora, parliamo agli argomenti più da ridere. Immuni! Quali
no,
sono?
Dai.
No?
Certo.
Sono arrivate le prime tre notifiche, anzi no, sono partite le prime tre segnalazioni di persone.
Sono arrivati i primi tre casi ammalati che hanno inviato al server, e dal server non sono sicurissimi che siano partiti o meno le notifiche.
Usano Parse.
E già questo mi chiedo,
usano,
ma innanzitutto non dovevano essere locali le notifiche?
Mandano le notifiche come noi col server Parse.
No, ma a parte quello, non dovevano essere locali le notifiche in teoria, quanto mi risultava, per cui... che venga il dubbio, sì, che sul server sia segnato quali sono state inviate.
Hai ragione.
Non lo fa notare nessuno. Perché in teoria il funzionamento è: la mia app scarica il database e se trova il matching fanno partire la notifica. Per cui il server non ne dovrebbe sapere niente.
Partono.
In effetti.
Ma è solo è il titolo dell'articolo. È il titolista che non ha capito niente.
È l'articolista.
È l'articolista che non ha capito niente. Se sono stati annunciati i primi 3 casi di persone positive.
No, ma qualche articolo comunque potranno, lo dice esplicitamente.
Tutti e 3 gli utenti si trovano in Liguria e coloro che l'hanno attivato ovviamente ne saranno avvisati. Sì, qui non parla solo nel titolo, parla di saranno inviate le notifiche, per cui sì, penso che sia un refuso di chi ha scritto il titolo. Tutto in Liguria.
Beh, comunque c'è, insomma, da iniziare a vedere quanti di questi avranno generato falsi positivi.
Tutti
avranno generato reazioni.
Non so se hai visto che hanno, in seguito al lancio, nei giorni successivi, hanno modificato la taratura del codice, rimuovendo nell'algoritmo che pesa il contatto il parametro della distanza, cioè della potenza della ricezione del segnale.
Cambiandolo, con grande gioia degli utenti di GitHub, che essendo un codice open source, stiamo vedendo che è effettivamente controllato dalle persone, quindi... Appena è stata fatta questa modifica, subito qualcuno ha aperto il bug. È stato cambiato dalla distanza 2 metri a un valore ben identificato di DEL, quindi di potenza di segnale ricevuto, che però sia la persona che ha aperto la segnalazione, rifacendosi ai test fatti dal D3TP, aiuto, non mi ricordo il consorzio, come si chiama, ha mostrato come 73 decibel sia un valore che, o meglio, il valore impostato riceve praticamente qualsiasi
tutto.
Cosa, insomma.
Tutto nel raggio di 500 km.
Tutto. Sì, cioè se ce l'hai in mano con 500 km, se ce l'hai in tasca 10 cm.
Avevo detto di installarlo a mo' di prova, di tenerlo accuratamente lontano quando visito, perché tanto mi visito con stramascherina, cuffia, occhialazzi, guanti, eccetera, cambiati ogni 10 secondi e compagnia bella. E leggendo questa notizia e quelle relative alla applicazione poi della fase che dovrebbe essere la fase 1 e quindi qui doveva essere la fase 2, ma in realtà la fase mai, che è quella di tamponizzazione delle persone notificate, ho deciso di non installarla, perché alla fine dei conti, per ricevere una notifica perché sono stato a 15 metri da una persona che poi è risultata infetta, magari protetto e mascherato, perché tanto quando vado in giro, specialmente i loghi al chiuso, la mascherina la uso sempre, sono molto a lavoro, non ne parliamo perché il rischio c'è, e dovermi chiudere in quarantena 15 giorni, dover chiudere lo studio, non avere la sicurezza, anzi avere la sicurezza che non mi vengono a fare il tampone perché non ho organizzato niente. No, mi dispiace, signor Stato italiano, organizza le cose come si deve. Io non mi chiudo in gabbia perché la tua app, che non sappiamo neanche quanto funziona. Aggiungo, sarebbe stato doveroso e assolutamente fattibile fare una fase di testing dell'app in tema di falsi positivi e falsi negativi. I signori di Immuni, gli sviluppatori e un po' dei loro familiari potevano mettersi in tasca un telefono con la beta loro dell'app, perché noi non possiamo farlo col codice sorgente, possiamo installarla sul simulatore ma non sul dispositivo finale, loro possono avendo l'entitlement, e andare a fare testing, cioè frequentarsi, vedere a che distanza, quanto tempo eccetera, e vedere quanti effettivamente, mettere in cieco, in tasca prima dei test alle persone lo stato di positività o no, un bigliettino con scritto sono positivo o sono negativo, e poi dopo aver fatto un giorno di vita insieme, vicini, lontani, eccetera, tirare fuori positività, quelli che erano positivi, fare la cosa e vedere quanti effettivamente. Insomma, non era difficile. Può darsi che anche l'abbiano fatto e non l'abbiano comunicato. Oggi noi abbiamo una cosa che dovrebbe essere open, pubblica, eccetera, di cui abbiamo il codice, ma non sappiamo come funziona sul campo, cosa possiamo aspettarci, abbiamo delle certezze che il seguito alla notifica di positività è chiuditi in casa e non rompere le balle.
Sì, che poi una cosa è, come dire, una persona diciamo razionale riceve una notifica, magari si chiude anche in casa, va bene, ma voi immaginate una persona che magari è anche ansiolitica, che riceve una mattina, si sveglia e trova una notifica.
No, è ansiolitica.
Ansiogena.
Ansiosa.
Ansiogena,
sai dopo che succede?
Ansiogena provoca l'ansia agli altri.
Esatto, però prende gli ansiolitici, immagina svegliarsi la mattina, trovarsi una notifica del genere, cosa vuol dire? E non sapere cosa fare, perché certo, letteralmente pubblicità oramai credo che sia stata abbastanza fatta su tutti i giornali, installatela.
Sì.
L'hanno installata in 2 milioni e qualcosa di persone, pare. Beh, poteva andare peggio, visti anche le...
Siamo sotto al 10%, quindi.
Sotto al 10%, tutto quello che vuoi.
Sotto al 5%.
E niente, non sa cosa fare, perché certo, letteralmente non sa cosa fare.
Ma quella che mi stupiva, non ho approfondito, quindi questo fatto dei 90 giorni per l'integrazione del sistema sanitario nazionale.
Sì, fondamentalmente sì, c'è un problema di ordine burocratico per cui dall'uscita della legge Pinco Pallo, del decreto eccetera, devono passare 90 giorni per un secondo adempimento.
Allora, l'adempimento fondamentalmente è relativo alla sicurezza, per cui tutti gli operatori che accedono al sistema devono avere le chiavi di OTP con l'autenticazione a due fattori e per tutta una serie di altre questioni simili, per mettersi in regola devono avere un tempo di 90 giorni per regolare tutto. Quindi...
Ma quindi operativa prima dei 90 giorni o no? Siamo rimasti tutti con questo
in teoria dubbio. Oggi dovrebbe essere stata lanciata al pubblico generalista, cioè uscire dalle 3-4 regioni test,
però
diciamo appunto allora vediamo se... prima è tutto il sistema che non
pare che ci sono 3 notifiche da qualche parte partite arrivate non si sa
dai,
l'applicazione Pasrado da scaricare sul telefonino per funzionare in integrazione col sistema sanitario e con il sistema informativo del MEF dovrà infatti attendere almeno 90 giorni. In cosa consiste questa integrazione prima di tutto?
Ed è un attacco al fax.
Che lo chiedo seriamente, le battute dopo. Non capisco in cosa consiste questa integrazione. Manca qualsiasi disposizione che specifichi inoltre cosa succede al titolare dello smartphone dopo l'allerta inviata dall'app Immuni, con la conseguenza che l'allertato dovrebbe porsi in autoisolamento. Così come manca qualsiasi riferimento ai tempi di ottenimento di un tampone. Va bene. Non si comprende a questo punto quale sia la sorte delle notifiche inviate dall'app, perché l'app sia stata lanciata, se la modalità necessaria di interazione di chi riceve l'allerta con l'operatore sanitario, che sono obbligatorie per legge al fine di evitare che i soggetti da soli inseriscano, non siano state implementate. Ok. Il tutto è conseguenza del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno, denominato modalità tecniche per il coinvolgimento del sistema a tessera sanitaria ai fini dell'attivazione delle misure di prevenzione nell'ambito. La disposizione stabilisce la modalità di interazione del sistema di allerta Covid-19, costituito dall'applicazione Immuni, taglio e cucio per farvela breve, e dalla competenza di backend, la cui titolarità è del Ministero della Salute, con il sistema tessera sanitaria, ovvero il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La norma specifica che in caso di esito positivo di un tampone, l'operatore sanitario contatti il paziente per effettuare l'indagine epidemiologica.
Quella classica, diciamo, manuale.
Che prevede anche la verifica dell'installazione dell'app del sistema di allerta Covid-19. Se il paziente ha installato l'app, gli sarà richiesto di aprirla e di utilizzare la funzione di generazione del codice OTP. Il paziente comunica i 10 caratteri del codice OTP all'operatore sanitario e attende l'autorizzazione a procedere con l'upload delle proprie tech. L'operatore sanitario,
questa è la parte che manca, quindi, in questo
secondo
momento,
le modalità descritte, accede al sistema TS anche tramite SAR con le credenziali in suo possesso e in virtù del particolare profilo attribuito inserisce i dati forniti dal paziente. Cioè c'è qualche cosa nel momento in cui il paziente riceve, sa di essere malato.
No. Ma allora come funziona?
E deve
funziona
comunicare con...
Cioè se nessuno può inserire il fatto, perché appunto vi ricordate era la questione che se io scopro di avere i sintomi devo in qualche maniera poi attraverso l'operatore sanitario per che evitare chiama, che vengano fatti dei falsi inserimenti vado a caricare sul server la lista dei miei tra virgolette contatti.
Questo articolo è confuso perché dice delle cose molto chiare che nella pratica però abbiamo letto di questi tre liguri che hanno evidentemente caricato
e quindi
i dati,
come, quindi... come è possibile?
La mia impressione è che
non funziona
Vuol dire che o se ne sono battuti della norma e hanno fatto partire lo stesso in deroga, magari hanno una carta scritta da Conte o dai servizi segreti con scritto
vai avanti,
sì, ritorna all'inizio senza passare dal carcere o vai in carcere senza passare dal via, una roba del genere, oppure non è vero, cioè qualcuno aveva l'app e ha detto sono malato e la sanità gli ha detto sì sì fai pure tranquillo metti questo codice, lui ha messo il codice e poi non è successo niente perché sennò vanno tutti in galera, una delle due. Comunque
fantastico,
non diciamo niente,
spirito di Kafka,
penso che i commenti possiamo lasciarli ai nostri cari ascoltatori. Primo morto sul monopattino in Italia.
Sì, notizia di qualche giorno fa, ovviamente prima o poi sarebbe dovuto succedere, un signore di una sessantina d'anni, adesso mi si sta aprendo l'articolo, però a memoria direi che era tipo in provincia di Bologna, da quelle parti lì,
non va bene, stavo per fare una battuta.
Battutaccia, vai avanti.
Non va bene.
Non si fanno su digitale le battutacce. Niente, il problema fondamentale è che questa persona in realtà stava circolando su una strada dove il monopattino non poteva andare. Era su una strada extraurbana.
Su una rotatoria, una di quelle belle grosse.
E niente, cioè, ha fatto l'incidente con un... camion, furgoncino se non ricordo male, ed è niente, c'è rimasto sotto, letteralmente. Ovviamente c'è stato poi un po' un dimenarsi di dichiarazioni varie, molto spesso infondate, nel senso che il sindaco del paese dove è successo, Maurizio Mazzanti, sindaco di Budrio, ha detto che mancano le regole, quando invece le regole ci sono, si tratta di rispettarle prima di tutto.
Di farle rispettare.
Prima di rispettarle e poi di farle anche rispettare, però è sempre nella responsabilità delle persone. Quindi ci dispiace per questa persona.
Io aggiungo una cosa, le regole ci sono ed è vero. In questo caso non venivano rispettate, perché le regole dicono che il monopattino può andare su una strada carrozzabile percorsa da automobili con limite fino a 50 km orari e ovviamente le extra urbane sono escluse. Però a mio avviso già una strada con delle automobili a 50 km all'ora, il monopattino è un mezzo suicidio. Io uso il monopattino elettrico oramai da un anno abbondante, vi ricordate? L'ho comprato un anno fa, lo utilizzo frequentemente sulla ciclabile. C'è una ciclabile a Sanremo che percorre tutta la città, per come è formata la città è molto comoda, però se devi andare nelle strade che vanno verso l'interno devi abbandonarla. E sinceramente tutte le volte che mi capita di dover fare un pezzo di una strada, anche piccola, con le macchine, io infrango le norme. Vado su marciapiede, se non c'è nessuno a motore, se ci sono pedoni lo spingo e vado a piedi. Vi assicuro, andare su una strada dove ci sono automobili con quell'affare lì, senza casco per di più, è una roba veramente... Ne dico una ulteriore, anche andare sulla ciclabile dove non ci sono macchine, una ciclabile delle nostre, la ciclabile di Sanremo, ogni tanto ci sono dei begli alberi, dei bei pini, per cui con le radici sollevano l'asfalto, ci sono due o tre punti con delle gobbette che saranno alte 5 centimetri. Se non mi ricordo dove sono e non le prendo concentrate con le gambe piegate, mi faccio dei bei facciottoni. Per cui sono mezzi veramente non alla portata di tutti e credo che con queste... con le norme, con la pubblicazione della stampa con la campagna che hanno fatto, ah, la smart mobility per il Covid, dobbiamo svegliarci, rilanciare l'economia, il trasporto sostenibile, desaturare il trasporto pubblico, eccetera, monopattini per tutti. Calma, calma, perché questo è il primo morto. Credo che, spero di morti pochi, ma di gente con le gambe rotte ne vedremo tante, anche quando sì, rispettano le norme.
Sì, ma vabbè, io lo vedo con la bicicletta. Adesso sto andando a lavoro in bicicletta, che sono mezz'ora all'andata, mezz'ora a tornare, da Milano Nord a Milano Sud e ritorno. E il centro di Milano, tra pavé, binari del tram e buche delle, anche delle piste ciclabili, spesso, che a parte quando
nuove
si infrangono
ciclabili disegnate nella notte.
Però le nuove ciclabili, come dire, lì hai la, a bordo strada c'hai la tua zona ciclabile, anzi forse, come dire, se la strada è tenuta bene.
L'avete vista quella
neanche
di Genova? Quella di Genova non l'avete vista. Strada di scorrimento, normalmente a due corsie, la strada più trafficata di Genova, Corso Italia. La seconda corsia oramai è diventata per metà pista ciclabile, per cui da due corsie normali è diventata una corsia grande per le macchine e pista ciclabile a destra delle macchine. A destra della pista ciclabile, parcheggi per le macchine.
Quello è pericoloso. A Milano adesso
a Milano il contrario
parte... esatto,
cioè nella via, in una delle arterie più grandi che va da Piazza San Babila a San Giovanni, passando per Piazza Loreto, hanno messo la pista centrale per le macchine, poi i parcheggi e poi la ciclabile.
Certo, ha senso. A Genova non si poteva fare perché quella dei parcheggi non è una corsia unica, ma sono delle rientranze della strada zone, in mezzo a delle
che
fioriere,
era
delle
che
cose.
È dove è ora la ciclabile, che quindi
no, sono sempre le macchine. Sì, quindi sì. Quando le macchine devono, no, io parlo della situazione di Genova, quando le macchine devono uscire, ovviamente hanno già il primo giorno hanno stirato due. Vabbè. Lì cose.
Però... No, è poi il solito discorso sistemico. Ad esempio, a Milano stanno cercando di promuovere le zone 30 in centro, quindi anche in centro non puoi andare a più di 30 all'ora. Adesso è su alcune strade.
Chiudete le macchine, tutte le capitali del nord Europa, quelle che ogni volta si dice.
Anche del
no,
sud Europa, anche del sud Europa.
Io con il sud Europa non lo so. Cioè Madrid, Parigi, Atene.
Beh, diciamo che Milano non è proprio nord, cioè nord Europa, magari è nord Italia.
Nord Italia, ma,
non... ma è chiuso, chiuso. Sì, è abbastanza ristretto, però.
No, intendevamo come zona chiusa. Milano, nord Europa.
Esatto.
No, mi sto riferendo a tante capitali che hanno chiuso, ma chiuso sul serio, non che residenti,
Londra,
nipoti dei residenti, nonne dei residenti e cose vanno lo stesso con la macchina, gente col pass fotocopiato del nonno morto nella seconda guerra mondiale entra come invalido. No, seriamente, se vai a Oslo in centro le macchine non ci vanno, punto. Se vai a Copenaghen è la stessa cosa. E lì ci fai girare i monopattini, certo, al massimo uno ci piglia una facciatina.
Beh, a Parigi hai ci sono le piste ciclabili controsenso, nel senso, sì, tu hai quindi hai la
che
ciclabile che va in un senso.
Non è una stupidaggine,
assolutamente no,
perché ti
assolutamente
vedi,
no, anzi,
ti vedi, esatto, a Vicenza,
è lo stesso principio,
a Vicenza potrebbero a Vicenza potrebbero farle.
Perché si vede l'un l'altro,
ci si vede, certamente, va bene. Perdonate queste cacchiate, perdonatemi se vi rubo due minuti per ringraziare il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Dovreste saperlo a memoria, se non lo sapete perché siete nuovi non saltate il capitolo, lo saltate poi le prossime settimane, perché magari vi racconto qualche cosa di interessante che vi può servire. A tanti digitaliani è servito, a tutti i digitaliani prima o poi serve. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale e tutto quello che vi serve per creare un sito internet. Spesso i digitaliani ne hanno bisogno per se stesso, qualche volta si creano siti per sperimentare, per imparare a usare questa o quella piattaforma. Questo succede più da studenti, quando uno ha un fracco di tempo libero e ha voglia di imparare. Poi via che passano gli anni, il tempo dedicato a smanettare, smontare, imparare diminuisce, aumentano gli altri impegni, ma la necessità di creare siti web non diminuisce, anzi aumenta. Aumentano le nostre idee, aumenta la nostra fama presso amici e parenti che ci chiedono una mano per creare il loro sito web. No, che ansia, uno non ha tempo per le proprie cose, figuriamoci il sito per la gara del club di atletica dei figli o per la farmacia della zia o del circolo di bocce del nonno. Squarespace ci libera da questi problemi, da quest'ansia, dall'ansia di creare un sito per noi o per qualcuno in poco tempo con risultati assolutamente professionali, e ci metto la mano sul fuoco che potete creare risultati professionali con Squarespace, perché l'abbiamo visto una volta dopo l'altra quando i digitaliani ci hanno mandato i loro risultati con Squarespace. E poi ci libera dall'ansia di dover mantenere quei siti, tenerli online, puliti, aggiornati, al sicuro dagli hacker. E se il sito non è per noi, ma per la bocciofila del nonno o della zia, della farmacia della zia, dirgli: nonna, zia, vi ho fatto il sito, vedete voi di mantenervelo. Si aggiorna così e così, inserendo tutti i dati, tutti i testi, le immagini, col drag and drop, col copia e colla, esattamente come scrivi un testo su Word o mandi una email con lo smartphone. Adesso fai tu. E ci riescono loro, perché è veramente così facile. Tutte le funzionalità di Squarespace si implementano trascinando moduli direttamente sulla pagina dove vogliamo che compaiano i nostri visitatori, trascinandoli da una palette di moduli vari, e poi scrivendo testi, copiando e incollando, oppure trascinando immagini, video dalle cartelle del nostro computer direttamente dentro l'interfaccia di Squarespace. Ci sono moduli per ogni cosa: video, foto, mappe, form, e anche strumenti completi per il commercio online, catalogo, carrello, checkout, carta di credito, tutto quanto. Supporto utenti a disposizione 24 su 24, 7 giorni su 7, sia per gli utenti paganti sia per chi è in trial gratuita, perché sì, potete provarlo gratis, non vi serve neanche mettere la carta di credito, vi basta andare su squarespace.com/digitali e attivate la trial gratuita. Se poi alla fine non vi serve, potete dimenticarvene, non avete messo la carta di credito, nessuno può addebitarvi o chiedervi niente. Se invece decidete che fa per voi, a quel punto la carta di credito dovete metterla, ma ricordatevi di mettere anche il nostro codice coupon, il codice coupon riservato ai digitaliani, che è Digitalia, più facile di così si muore, per avere il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Per cui Digitalia, squarespace.com/digitalia per attivare la trial, e poi codice coupon Digitalia per il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Imprese USA contro il razzismo. L'articolo che ha messo Francesco intitola Svolta o marketing? Svolta o marketing?
Sono successe... È un po' quello di cui parlavamo già settimana scorsa, che è stato oggetto appunto di un articolo del Corriere della Sera che ha voluto approfondire.
Prima di tutto è stato oggetto di un violento dibattito che non vi riassumiamo, ma che dovete andarvi ad ascoltare nella puntata della scorsa
nella
settimana.
Puntata precedente.
Perché oggi ci sarà un nuovo dibattito, speriamo un po' meno violento. So che Michela ha la mazza ferrata lì dietro.
Esatto, stiamo aspettando.
Non so di che stai parlando.
E comunque, insomma, la tesi di questo articolo è che queste le aziende che, insomma, in questi giorni hanno fatto grandi proclami, alcune anche delle azioni giudicate alcune volte magari piccole o comunque più di facciata che altro, hanno parteggiato per questa causa, dichiarandosi comunque contro il razzismo, a favore di questi movimenti, quando in realtà magari nel loro DNA avevano situazioni nel passato in cui invece non era proprio tutto limpido. Si parla di Amazon che ha fatto una donazione ma contemporaneamente ha venduto sulla piattaforma prodotti razzisti e fornisce con AWS, la sua società di servizi internet, il sistema a buona parte, forniva a buona parte delle polizie il riconoscimento facciale che è stato usato, si sa, per un controllo probabilmente anche di parte. Altre aziende accusate di, diciamo, ipocrisia, comunque di facciata, Facebook una per tutte, che è appunto uno Zuckerberg che si impegna contro il razzismo, ma contemporaneamente, un po' di puntate fa, dicevamo che non si potevano fare annunci immobiliari per persone di colore in certe zone, insomma tutte queste aziende, poi la lista sarebbe abbastanza lunga perché poi ognuna c'ha il suo
schietto nell'armadio, però a parole oggi tutti contro il razzismo, alcuni con iniziative pratiche lodevoli, interessanti, altre volte con iniziative sui contenuti presentati, spesso a volte che sembrano un pochino eccedere. Leggo di HBO che ritira Via col vento dal suo dal suo catalogo di streaming.
L'ha rimesso,
ritira temporaneamente per rimetterlo con, non ho capito, un cappello introduttivo.
Un cappello introduttivo di una sociologa o una storica, non mi ricordo, in cui fa un cappello introduttivo alla situazione Disney, culturale.
Disney Plus, se non sbaglio, ha messo, perlomeno nella versione americana, non ho avuto modo di guardare in quella italiana, un cartello introduttivo a Dumbo. E forse anche qualche altro film, ricordando già, come siano stati scritti in un momento sociologico diverso da quello attuale. Quindi certi
c'era
valori.
Già su un altro cartone, credo Tres Amigos, vado a memoria. Mm-hmm. E c'è anche in italiano.
Okay.
È un po' triste che servano questo tipo di introduzioni, questo tipo di cartelli. Azzardo
ci hanno levato. Altro
so se l'hanno levato. Amazon stava considerando di levare Azzardo, certo, perché per la. Ma non perché dentro Azzardo ci siano delle scene di razzismo.
Il generale lì, la macchina.
Perché la macchina ha la bandiera degli Stati Confederati sopra. Immagino che vietino anche i concerti di Lynyrd Skynyrd e robe del genere.
Beh, la NASCAR l'ha proibito dall'ostentazione di quella bandiera sulle macchine.
Sono a volte sembrano un po', ce ne sono anche ci sono anche di peggio, no? I cioccolatini Moretti ritirati dal supermercato.
Sì, c'è un momento di casino
dove la società sta andando in una direzione. Secondo me sono poi tutte situazioni abbastanza eterogenee. Alcune dovute anche, se vuoi, alla paura, nel senso...
Paura di ritorsioni o di perdita,
esatto,
di quote di mercato.
Paura di ritorsioni, di tutte e due le cose, una probabilmente provoca l'altra. Quindi c'è un momento in cui tanti stanno andando ai ripari, tanti stanno facendo marcia indietro. Il discorso della NFL, che fino a qualche mese fa, il famoso del kneeling durante le partite, adesso la NFL è tornata sui suoi passi e si è associata al movimento Black Lives Matter, e siamo in un momento importante
che fanno i giocatori,
esatto, durante l'inginocchiarsi. Viviamo in un momento di profondo cambiamento, diverso secondo me come impostazione negli Stati Uniti rispetto in Europa, dove vediamo degli echi, e secondo me sono due situazioni da vedersi in maniera anche un po' separate, perché
ci sono
sensibilità separate.
Li vediamo anche con degli occhiali diversi.
Ed è giusto così,
sì,
ed è giusto così, vanno viste separatamente.
La consapevolezza della storia, per quanto noi possiamo ritenere il nostro sistema educativo allo scatafascio, per quanto noi possiamo registrare o dichiarare un apparente peggioramento della formazione dei nostri ragazzi, penso che gli occhi con cui un europeo, un italiano soprattutto, veda determinate cose, ha un background di conoscenza della storia maggiore di quello che possa avere un ragazzo americano medio. Questa è la mia impressione.
Sì, però secondo me non è solo una questione di conoscenza, ma è proprio una questione di vita vissuta, nel senso proprio di aver vissuto la vita in maniera diversa, con persone diverse e...
Beh, però da questo punto di vista, nella la vita diversa, un ragazzo americano dovrebbe essere più, tra virgolette, avere più
aperto,
familiarità con persone, sì, con una società interrazziale che noi in Italia abbiamo molto poco o da molto poco tempo. E questo,
ma infatti,
non è così,
gli Stati Uniti sono una realtà così
eterogenea,
variegata,
è un continente.
È chiaro che se parli di New York è una cosa, se vai negli Stati del Profondo Sud è un'altra, ma non per dire una banalità, no? Ma sono davvero delle realtà di vita quotidiana molto diverse. Mio fratello ha vissuto 5 anni ad Atlanta,
sì,
e girando lì, voglio dire, lui ha visto cos'è l'America profonda e me ne parlava dicendo proprio esattamente quello che dicevamo un attimo fa.
Torniamo
tu,
un pochino,
Franco,
però un pochino più sul digitale, se possibile.
Ci torniamo subito, però il pensiero va concluso dicendo che appunto la cultura che noi viviamo è qualcosa di profondamente diverso e molto più storicizzato di quello che vivono loro.
Certo, certamente.
Allora, tornando sul digitale, il discorso di GitHub ha detto che in questo momento sta facendo una review della sua sì. nomenclatura.
Ok, terminologia.
In cui, terminologia. Della sua terminologia in cui c'è un repository, c'è un master e c'è un slave. C'è uno slave.
No,
che è
una,
facciamo, no, aspetta, no. Facciamo un passo indietro. GitHub è un'interfaccia di un software che è Git, che è un sistema di... per tenere traccia delle modifiche ai programmi mentre vengono scritti. Git è pubblico, open source, è stato sviluppato da Linus Torvalds e tiene, diciamo che il ramo di sviluppo principale storicamente si chiama master,
sì,
non
ma
è
non
obbligatorio,
c'è uno,
ma è quello
slave. Non esiste uno
predefinito
su Git.
Da quel GitHub, basandosi su quello, è semplicemente un'interfaccia a tutto questo, eredita chiaramente questo predefinito master. Uh-huh. Non c'è slave per quanto riguarda appunto la piattaforma di GitHub. Hanno deciso di rinominarlo in main default. Main. Ma questa cosa, quando l'ho iniziato a leggere, ho detto: mamma mia, cioè sono i libri di informatica, i manuali, tutte le pagine Stack Overflow che vanno riscritte perché tutti gli script, cioè non è banale. E non è andando banale. Ancora più in profondità. La situazione di master slave oggi probabilmente se la vai a chiedere a una persona tecnica non ti risponde lo schiavismo americano dei campi di cotone, ti risponde gli hard disk, i database, sì. Cioè tutte quelle situazioni in cui sì, ora le stanno rinominando come main replica, però insomma si perde una cognizione e una terminologia tecnico-scientifica molto importante. Aggiungiamo, tornando al discorso che molto è marketing, che alcuni software di mailing list, ad esempio, hanno deciso di non chiamare più blacklist le liste dell'email che non devono andare.
Questa cosa è cacchiata terrificante.
Al momento ho detto, ma perché blacklist dovrebbe entrare con le persone di colore?
Non c'entra.
Non c'entra niente, infatti.
C'entra.
Però evidentemente c'è black, quindi
è neolingua. Siamo nella neolingua orwelliana. Siamo nel...
Giusto per, blacklist era il quadernino usato nel Medioevo per segnare i lavoratori che non lavoravano bene, così da non richiamarli.
Credo che sì, che fosse 1700. È 1700 nel Medioevo.
Però non è la lista.
Non c'è nessun riferimento. Esatto, non c'è nessun riferimento razziale. Però ha una... quello che sta succedendo ha un termine che si chiama fanatismo. Cioè qualsiasi movimento, per giusto che possa essere, genera spesso in delle frange dei momenti di fanatismo. Così ci sono i fanatici del rock and roll che stravolgono la loro vita, fanatici veri, termine quasi medico, eccetera. In contesto sociale anche qui ci può essere un fanatismo. Perché nel momento in cui ci sono delle storture o anche dei problemi di linguaggio, delle rappresentazioni oggettive, come possono essere situazioni in dei film, va bene, mettiamo il cartiglio che spiega la situazione in cui è stato girato quel film, l'epoca che dipinge, la correttezza storica, quello che vogliamo. Ma quando si va a fare la guerra a blacklist e whitelist, siamo nel fanatismo, ci avviciniamo a quando si tirano giù le statue di Montanelli o quando si tirano giù...
non iniziamo su quello,
sì,
non iniziamo
Michele,
su quello.
No,
aspetta, finiamo un attimo il discorso di blacklist. Entriamo un attimo al discorso di blacklist, ti dico il mio pezzo. Allora, come ho detto prima, le aziende stanno correndo ai ripari. Io non sono riuscito a trovare, mi sono letto anche qualche discussione su R programming su Reddit. Io non ho trovato nessuno che nella sua vita abbia neanche conosciuto qualcuno che si è offeso,
certo,
perché su Git, certo, vengono chiamate i master repository. Quindi il problema non è che qualcuno si è offeso,
no,
e quindi
è che qualcuno ha paura di offendere.
Per fare il titolo di giornale,
no,
dire
ma non
noi
è il titolo
abbiamo
di
risolto,
no, non è il titolo, no, sì, non è il titolo di giornale, non è il titolo di giornale. È fondamentalismo, dobbiamo andare per forza a trovare lo sbagliato anche dove lo sbagliato non c'è. È la mia idea, vedetela come volete.
Secondo è il fondamentalismo dell'azienda, però non è il fondamentalismo del movimento,
sì,
che ha dei suoi fondamentalisti,
sì,
ma non credo che sia in questo caso.
Sì, perfetto.
Però, forse però dal punto di vista dell'azienda, più che fondamentalismo è proprio cavalcare quest'onda per scopi di marketing.
Non lo so,
no? Non lo so.
È possibile che ci sia. Comunque, boh, Blacklist e whitelist, è ovvio, black e white vengono utilizzati da sempre per indicare una cosa white, il tempo è chiaro, c'è luce, è bello, eccetera, senza nessun riferimento ad alcuna razza, ed è buio, la notte è buia, è pericolosa, è black, e non c'entra niente col colore della pelle, nella maniera più assoluta. Andare a cercare il male, io credo che, non lo so, non voglio...
Io lancerei una petizione per cambiare i colori dello yin e dello yang. Così,
però quelli è diverso, sono complementari. No, allora io sinceramente, io sono una persona, mi considero una persona estremamente aperta, e sono un decrescenziano dal punto di vista filosofico, nel senso che la fede, come diceva Decrescenzo, la fede è violenza. E quindi per me, se c'è qualcuno che è offeso dal termine master o anche dai cioccolatini, le teste Moretti. Di Moro. Esatto, okay. Io sono ben felice di ascoltare le sue, sì, le sue opinioni. In questo momento non c'è nessuno,
okay, che abbia senso. Però tra l'ascoltare,
secondo me conosco tanti programmatori che si offendono e dover rinominare tutto.
Certo, ma
dai.
Ok, se vabbè, lasciamo non basta che una persona sia offesa dall'utilizzo di quel termine, ci vuole un limite, perché se no, se c'è una persona che è offesa per i cioccolatini, va, cambiamo, bene, il nome ai cioccolatini. Se c'è una persona offesa dal cognome di Di Maio, cambiamo il cognome di Di Maio.
Finisco la via.
Se c'è una persona offesa
dalla
schiavitù sulle piramidi, mettiamo scritto, oh, guardate che le hanno scritte in un momento in cui la schiavitù era consentita. Cioè, ragazzi, un minimo di contesto. Cioè,
no, allora, finisco la mia frase, sono felice di sentirlo e parlarne e discuterne, non domani, cambiamo la lingua. Però nel momento in cui ci sono più persone, e c'è tipo quello di quella statua a pochi metri da dove vive Francesco Facconi,
sei stato tu Francesco?
No
no, perché lui è fuori, è in trasferta,
è scappato.
In realtà questo è un alibi, è stato lui, ma adesso ha messo dietro
le statue non si toccano, non in quella maniera. Si può, ci sono i modi legali per
rimuovere
la statua dello schiavista buttato nel fiume. Secondo me è una delle immagini più belle di questo millennio, so far.
Quale schiavista?
Quello buttato giù, dove era? In Inghilterra? Dove?
Non posso commentare perché non conosco la storia dello schiavista.
Era una persona che commerciava schiavi. Leopoldo II era un figlio di quello.
Sai che Cicerone, Cesare, Ottaviano Augusto, Marco Aurelio avevano tutti degli schiavi. Andiamo a buttare giù tutte le loro statue.
No, c'è un limite. Il limite è se c'è un conflitto sociale in questo momento aperto. Perché se tu metti una statua, No, perché non c'è nessuno che in questo momento sembra sia offeso dalla figura di Cicerone o del Colosseo,
sono
che è ancora
offeso
lì.
Io.
Fortunatamente. Sti cazzi.
Ecco, sti cazzi, è proprio così, sti cazzi. Allora,
sì,
se
ma tu sei
statua...
Franco Solerio,
no,
non sei milioni
ascolta,
di persone.
Io ti ripeto, quella statua lì, non ne conosco i dettagli, li andrò a studiare. Se quello lì è lì perché era un grande schiavista, quella è una statua allo schiavismo e buttiamola nel fiume, anzi ci facciamo una cerimonia. Certo. Se quella persona è lì perché in un'epoca in cui lo schiavismo era praticato da tutti, ha salvato 1 miliardo di bambini dalla fame, e non lo so,
cosa
se la buttiamo nel fiume.
Cosa che non credo che sia successo. Sono d'accordo su questo tuo punto, perché l'abolizionismo sì, esiste da svariati secoli.
Sì.
E esiste almeno da fine Settecento, quindi nel momento in cui tu vuoi vedere la storia, cioè vuoi vedere il momento in cui vivi, lo puoi vedere sotto gli occhi sia di una parte che dall'altra già da un bel po' di decenni e secoli.
Certo,
quindi se sei uno schialista, sei un figlio di sia nel fine Settecento sia nel 1930, a maggior ragione oggi.
Sì, sì. E questo schiavista di che periodo era?
Settecento, periodo coloniale,
ne parliamo magari in privato o in un post trasmissione dopo che ho studiato la cosa della statua. Ci vuole un limite a tutto. Mi sembra che probabilmente, come dice Max, per ragioni di marketing, tante volte per fanatismo, tante volte per marketing e per accaparrarsi le simpatie di un pubblico un po' fanatizzato, oggi spesso si vada un pochino oltre il limite, trascurando poi, e torno al senza spirito di polemica al discorso della settimana scorsa, trascurando poi l'atto pratico. Perché con la pratica si muovono molto di più le idee e le coscienze, si fanno tante parole, tante cose. In questi giorni è mancata l'ultima delle code breaker donne che ci hanno aiutato, secondo molti storici, hanno contribuito, e senza il loro contributo non sarebbe stato possibile, a vincere la seconda guerra mondiale agli alleati. Sto parlando delle code breaker di Bletchley Park. Quelle sì. Erano quasi tutte donne. C'erano due o tre uomini che oggi sono famosissimi, strafamosi, tra cui Turing, von Neumann, c'era una serie di persone che hanno contribuito a questa cosa. Le donne sono sconosciute, l'ultima di loro è morta oggi, ieri, l'altro ieri. Sarebbe stata una eccezionale occasione per tutte queste grandi firme del web che si occupano di crittografia o dovrebbero, che parlano di privacy, parlare di questa persona, parlare del ruolo di queste donne, che è enorme nella storia. Senza di loro la tanto decantata libertà di cui parliamo oggi non ci sarebbe. Mutismo assoluto, nessuno ne ha parlato. C'è un articoletto dietro un paywall che io ho trovato sullo Scotsman, si chiama Anne Mitchell, andatela a vedere. Ragazzi, queste sono le cose che contano. E poi il resto, certo, se è marketing e fa più marketing togliere i cioccolatini che si chiamano Moretto, eh beh, è un brutto segno o cambiare il nome delle repository dei branch da master a cosa, va bene, però c'è un problema nella nostra società.
Stai guardando però di due dettagli in un mondo e di un discorso molto più ampio, sì, in questo momento, che non sono rappresentativi di quello che sta succedendo nel mondo, che è una delle cose più grandi forse dagli anni 60 e dal movimento dei diritti civili, forse anche più grande di allora.
No, sto parlando la settimana scorsa parlavamo di diritti delle donne, non parlavamo di Black Lives Matter, parlavamo della foto di Mooney, della donna che oddio c'ha il bambino in braccio e l'uomo no. È successa una cosa che poteva essere utilizzata con un impatto molto più importante sulla cultura, sulla conoscenza, sull'ammirazione, sulla considerazione che hanno delle donne e del loro ruolo nella società per tutti, e questo non è stato fatto. La polemica per la donna che ha il bambino in braccio si fa, e invece la glorificazione di queste persone viene trascurata. Secondo me questo è un grosso errore, è un sintomo di qualche cosa che non funziona bene in una società che è sempre molto attenta alle apparenze, a volte per motivi di marketing, come dice Max, e molto poco alla sostanza. Cioè, quello che conta non è l'obiettivo di migliorare la società, l'importante è fare bella figura. Non dico di chi sostiene queste cose, come hai fatto tu Michele, perché so che ci credi, ma tante volte giornalismo, aziende, eccetera, potrebbero fare di più.
Giornalismo. Infatti uno dei problemi sicuramente sono i giornalisti, come selezionano certo, le notizie.
Certo, certamente.
E oggi riempiono le colonne inchiostro quattro giornalisti di 50 anni a farsi i segoni a vicenda su una persona.
E come le selezionano? Le selezionano in base a quello che leggiamo. Se noi volessimo leggere di più di certi argomenti, selezionerebbero di più di certi argomenti.
Certamente, quelle che
e viceversa,
questo è
certamente
un discorso complicato, perché da un lato c'è ovviamente che c'è uno strumento che propone, no? E che quindi in qualche maniera veicola. Poi è ovvio che c'è il feedback. Se ci fosse un massiccio feedback negativo, gli argomenti cambierebbero. Beh, però non è facilissimo
in un'editoria un po' meno ad driven come si dice, probabilmente un certo tipo di articoli avrebbe più spazio. Una volta ce l'avevano di più, oggi che è tutto metrico, così misurato al millimetro, non c'è neanche il dubbio. Se fai un certo tipo di articoli non lo legge quasi nessuno, e quindi non lo facciamo, e scriviamo la roba, la polemicona, la cazzatona che fa leggere a tutti, che fa vendere tanti ad sul web. Va bene, dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi, quelli che ci permettono di non essere schiavi degli ads. Ebbene sì, perché il modello di, non di business, ma di sopravvivenza di Digitalia è proprio questo, quello di farci aiutare un pochino da degli sponsor, molto poco condizionanti, anzi niente condizionanti. Noi ci facciamo condizionare da chi ci ascolta e ci sovvenziona. Vi chiediamo di ascoltare Digitalia le prime volte come una trial gratuita, una, due, tre volte. Vi chiediamo, quando entra a far parte della vostra routine settimanale, di contribuire come hanno fatto prima di voi, i digitaliani negli ultimi 11 anni. Come si fa? Con un piccolo contributo, con Bitcoin, PayPal, un bonifico, un Satispay, di quanto volete voi, ogni quanto volete voi. Noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo nel nostro episodio e in trasmissione. Max, prego, hai il foglio con te?
Ce l'ho, PDF. Eccolo qui. Cominciamo quindi con le donazioni dei nostri perpetual executive producer Manuel Zavatta e Davide T, donazioni da un euro singole ma immancabili, seguite dalle donazioni singole da un euro di Maurizio V, Vincenzo Ingenito, Marco Pasqualotto, Cristiano S passa invece a una donazione da 2 euro, seguito subito da Alessio Ferrara, Giuseppe Cavallo e Gabriele Tubertini che aggiunge ancora 3 euro, Marco Grechi 3 euro, abbiamo finito le donazioni
singole.
C'è il commento
di Gabriele,
Marco
Max.
Grechi è... scusa, Gabriele, stavo adesso attribuendo sbagliato il commento, che è un commento interessante perché dice solo 3 commenti, bravi. Ora, siccome noi siamo in 4, a volte in 5, qualcuno ce manca, dobbiamo chiedere a Gabriele di specificarci un attimo. Ecco, ok, proseguiamo con le donazioni ricorrenti. Grazie Gabriele, non si scherza, Gabriele, molto bello, molto carino il tuo pensiero. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Raffaele Viero, Raffaele Marco Della Monica, Marco De Nadai, Christophe Sollami, Renato Battistin, Marco Barabino, Luigi Ricco, Luca Ubiali, Diego Arati, Alessandro Morgantini, Antonio Taurisano, Matteo Moras, Simone Podico, Michelangelo Rocchetti, Mario Giammona, Calogero Augusta e Tennis Grosso.
Grazie a tutti.
Donazioni singole da 4 euro di Giuseppe Marmo e Gabriele S, da 5 euro di Corrado G.
Mitici.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Andrea Righetti, Ruben Librieri, Andrea Lucetto, Marco Iannacone, Letizia Calcinai, Stefano Rocchetti.
Grazie,
donazione singola da 7, scusate, sto bruciando gli grazie del doc che sono preziosissimi. Donazione singola da 7 euro di Matteo Lodola. Questa torniamo adesso a una donazione ricorrente, abbiamo un andamento un po' sinusoidale in questa puntata, di Mirko Fornai da 8 euro, donazione singola da 10 euro che inaugura la zona grandi produttori di Diego Paganini, che dice anche was a larker, now I'm a producer. E dai,
grande Diego,
ulteriormente e lasciamo ovviamente ai nostri ascoltatori di capire cos'era un lurker. E dopodiché
legge o ascolta senza portare, senza essere parte attiva.
In realtà osservare da lontano.
Esatto, sì.
Nel gergo del web è quelli che partecipano alle chat solo leggendo e senza mai scrivere.
Esatto.
Non c'è niente di male,
assolutamente. Voyeur, insomma.
Però diciamo che quando
non
c'è niente da fare,
nel senso letterale del termine.
Okay, va bene. Oggi si fa la guerra alle parole. Stai attento perché ti metto in blacklist. Ecco,
mettiamolo in blacklist e io direi di trasformarlo da master a slave, già che ci siamo.
Perfetto.
Donazioni ricorrenti da 10 euro al mese, da sempre grandi produttori, di Paolo Tegoni, con un bonifico ricorrente di Sebastiano Amodio, ed infine una donazione singola da 30 euro di Manuel R, che è il lead executive producer di questa
mitici
puntata.
Manuel, grazie. Sebastiano, Paolo, Diego, tutti quanti, grazie di cuore per il vostro supporto. Che dire, continuate ad aiutarci, noi continuiamo tutti i lunedì a lavorare per voi. C'ho il maledetto iPad, gloriosa superficie tattile di Digitalia, che ogni tanto si blocca lo schermo touch. Funziona tutto, non è bloccato il sistema, ma non c'è verso di farlo rispondere al tocco. Non ho idea di che cosa possa essere, proverò a fare un rispianaggio in stile Windows.
Hai perso il tocco magico.
Ho perso il tocco magico, certo. Va bene. Vediamo di che cosa possiamo parlare. Di disinformazione. Max ha messo un bel articolo: siamo sotto attacco, la disinformazione online senza frontiere. Michele ribatte con un Apple rimuove l'applicazione per ascoltare i podcast in Cina dopo le pressioni del governo. Cosa c'entra ste due notizie tra di loro? Picchiatevi, discutete voi.
Vai. Perché picchiamoci?
Picchiamo solo con te.
Esatto. Io ci ho provato una volta a fare quello nell'angolino con la spugna. Dai, puoi farcela.
Investigatore.
Se non fomento comunque, io la polemica, non lo fa
mica,
nessuno.
Dai, polemichiamo un po'. Allora.
Ciao. Poi sono due cose abbastanza diverse, però
tra l'altro comunque molto. L'articolo che ho messo io riportava la posizione di una simpatica signora ceca, nel senso della Repubblica Ceca, che si chiama ovviamente con dei nomi un pochino improbabili.
Vai,
per
Max,
noi
buttati,
un po' difficili,
dillo.
Ci provo, aspetta, Vera Jourova. Che tutto sommato
non è così difficile.
Poi è difficilissimo, è difficile un po' da memorizzare, che è vicepresidente della Commissione Europea con delega alle politiche sui valori e sulla trasparenza. Questa signora appunto argomenta in una maniera direi inquietante che c'è un vero e proprio attacco sistematico, in particolare all'Unione Europea, attacco basato sull'uso diffuso appunto sistematico di fake news, quindi di disinformazione, no? L'articolo citava in particolare per esempio il fatto che c'era stata una falsa notizia relativa a una interdizione dello spazio di volo della Polonia di un aereo destinato a portare aiuti in Italia e via così, tutte appunto delle diciamo informazioni appositamente falsificate per in qualche maniera minare la unità, la credibilità del diciamo reciproco sostegno all'interno degli Stati dell'Unione Europea. Se ci pensate è una cosa abbastanza importante, anche perché la signora in questione faceva esplicitamente riferimento alla Russia e alla Cina.
Non è nuova.
Non è nuova.
Un errore secondo me storico di oggi è quello di non inquadrare questo tipo di azioni insieme alle altre. Io vi ho messo quei due articoli che vi ho citato insieme, poi ve ne ho messo un terzo che è quello di Biden che si prepara a fare la guerra a Facebook per quello che riguarda le politiche sul free speech, che è di Michele, ma io le ho messe lì tutte insieme sotto lo stesso argomento. Perché? Perché hanno tutte e tre a che fare con il controllo dell'informazione. Da una parte certo. L'informazione per la propria parte politica e dall'altra l'informazione come arma di destabilizzazione. Il concetto di destabilizzazione è un qualche cosa che vediamo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dai tempi della Guerra Fredda, ed è un qualche cosa che viene utilizzato generalmente. Noi lo vediamo applicato dai regimi totalitari nei confronti di quelli liberali, perché abbiamo il nostro modo di vedere le cose, ma che viene fatto costantemente e da sempre, anche in epoca pre-web. Ogni volta, quando gli americani andavano a finanziare i gruppi contra nel Sud America, era la stessa cosa, destabilizzazione, cercare di togliere la stabilità a un regime che non è amico o per portare benefici alle proprie politiche estere. Nel momento in cui l'America è forte, nel momento in cui l'Europa è forte, è ovvio che dal punto di vista di qualsiasi tipo di trattativa, anche semplicemente commerciale, il lavoro di chi fa le trattative per conto degli altri paesi è più difficile. Nel momento in cui un paese è in difficoltà perché ha dei dissidi interni, perché ha una situazione politica più instabile, perché ha un governo che rischia di perdere le elezioni, alle prossime elezioni, può averne invece dei vantaggi nel momento in cui deve andare a fare una trattativa per i prossimi accordi di commercio, i prossimi accordi commerciali. È una cosa che è sempre esistita, ha solo delle forme diverse e dei mezzi diversi attraverso quello che il digitale ci ha messo in mano.
In realtà, allora sì, poi noi in Italia nel dopoguerra anche lo sappiamo benissimo come è andata. Infatti lì volevo arrivare, tra l'altro, lì volevo arrivare, in realtà non hai neanche bisogno di pensare allo Stato centroamericano che è sotto un dittatore, quindi vuoi destabilizzarlo e mettere la tua giunta. No, stiamo parlando di anche di democrazie, ed è sempre stato così, democrazie più o meno strutturate, come può essere anche l'Italia del dopoguerra.
Noi eravamo a metà tra est e ovest, siamo stati il principale teatro di questo tipo di scontri per 40
Caspita.
Anni.
E lo sa bene quel signore della statua di cui parlavo
assolutamente,
prima. Comunque, il fatto è che quello che hai descritto tu fa parte di un ambito più grande che si chiama soft power. Il soft power da una parte lo fai con la destabilizzazione dei governi in alcune situazioni, con altre lo fai con i film di Rambo.
Certo,
e quindi
certo.
anche quello è una fake news, il film di Rambo, perché non dipinge nessuno scenario realistico esatto della guerra dell'America,
sì, tutta
e
l'industria
dei
di Hollywood, i cattivi sono sempre gli stessi,
per carità,
che sventolano, cioè.
hai fatto un esempio un pelo sproposito, perché se tu mi parli di Rambo 2, di Rambo 3 quando lui andava in giro a fare il cazzone, sì. Ma Rambo 1...
Non ho mai visto un film di Rambo, no?
Ecco. Guarda Rambo. Perché tu pensi a Rambo come al paradigma del film americano, fakie, eccetera. Rocky ci sta, specialmente... Okay. Occhio, perché... Occhio che Rocky può avere una connotazione razziale... leggere una connotazione razziale volendo, anche se in realtà
quindi non guardarlo, Michele.
No, in realtà no, ma se uno ce la vuole vedere ci vede, vince il bianco, perde il nero, in realtà poi fa un'amicizia e poi in realtà il bianco non è americano ma è uno sporco italiano immigrato, per cui in realtà Rocky 1 e Rambo 1 sono dei gran bel film. Rocky 1 non me lo ricordo benissimo perché è tanto che non lo vedo. Rambo 1 è un meraviglioso film di denuncia dei problemi dei reduci. E ti assicuro, non è quello che credi.
È vero.
Non è quello che credi. È un film di denuncia.
È la serie di Rambo.
È il seguito che è tutto. Che è
degenerato.
Come si chiamava quel film da ridere animato? Che c'era proprio la team song che era Team America.
Sì, di Trey Parkin, di quelli di South Park, insomma.
Sì, quelli è meraviglioso. Ecco, Rambo 1 non c'entra quello. Sì, è meraviglioso. Però quello è fuck yeah. Invece Rambo 1 no. Prego, era un inciso.
Vedete, adesso soprattutto la Cina si sta inserendo in quel discorso là, nel discorso del soft power. Lo sta facendo con l'ha fatto in questi mesi con la propaganda degli aerei, con le mascherine, i medici che arrivavano. E quello ci vorrà provare sicuramente dal punto di vista dei film. Non ci è ancora riuscita. Non so se ci riuscirà, perché comunque sono realtà estremamente, estremamente diverse dalla nostra, e applicare il soft power usando la cultura per la Cina sarà molto più difficile che per gli Stati Uniti. E adesso lo sta facendo anche con le fake news e con i commenti delle fake news, quindi eserciti di Twitter ha bloccato decine di migliaia di profili riconducibili a notizie portate avanti dalla Cina e dai suoi organi di informazione, che tra l'altro adesso twittano anche in inglese. Ci sono giornali cinesi che twittano in inglese, il Global Times, se non ricordo male, molto attive, e l'account dell'ambasciata cinese in Italia, super attiva.
Radio Londra?
Radio Londra, in Vietnam c'era la stessa cosa.
Certo, non è che ci sono... No, non scopre niente di nuovo. E continua a esserci, perché poi quando vedi, no, da una parte morti di qua di là, poi arrivano i russi ci hanno regalato 1 miliardo di respiratori per gli ospedali, poi non dopo funziona. 2 mesi i respiratori russi fanno morire tutti quelli che ci provano ad attaccarsi, tutti siamo nel mezzo e ci raccontano un mucchio di panzane. La differenza è tra i paesi che poi questa libertà te la lasciano a quelli che te la tolgono. Quando Apple in Cina si piega alla volontà del governo cinese di rimuovere Pocket Cast, lì dà il limite del suo segno. Secondo me, a seconda di che cosa imponiamo a Facebook di tagliare o non tagliare, noi finiamo nella stessa direzione.
Però ti provoco, quindi tu stai dicendo che Apple non doveva rispettare le leggi del paese in cui opera.
Sì, esatto. Perché nel momento...
E qual è la riga? Perché
avesse levato Pocket Cast dall'Italia perché la Cina l'ha chiesto, sarei d'accordo con te. Franco. Invece, ecco, io sono d'accordo con Michele. È quello il nel problema. Paese in cui operi, generalmente, cioè, se io vado come turista in Cina, devo comportarmi seguendo le regole cinesi. Se io vendo un prodotto in Cina, dovrò adeguarmi agli standard delle leggi.
Però questo, perché questo non vale per il fisco?
Ma è tutto legale, è tutto legale.
È tutto legale, il problema, ma non vuol dire che siamo, quello che è legale non vuol dire che sia morale. Non iniziamo a parlare dell'elusione fiscale, che è una cosa figa, sono bravissimi e hanno dei fiscalisti meravigliosi. Ce li hanno, ma per farla in barba alla gente. È immorale.
Certo.
È assolutamente immorale.
Certo.
E per cui il limite è proprio quello. Un software, se tu sei un paladino della libertà, se tu sei quello che va a fare il pelo nell'uovo di come si chiama la branch principale, che non si deve chiamare master per lo schiavismo, eccetera, tu il tuo software, il tuo app store, dici che è centralizzato e che si collegano a un server che è negli Stati Uniti, e vuoi che tutto il mondo sia libero di scaricare software per ascoltare podcast e le voci da tutto il mondo. Fine del discorso. Ecco. Poi sì, loro hanno paura di
nel momento
che
in cui
tolgono
i tuoi telefoni sono prodotti lì.
Eh certo, sono ricattabili,
nemmeno,
certo,
li tolgono direttamente, certo, tutto l'App Store.
Certo, sono ricattabili da un governo che è totalitario, per cui fanno i gran fighi, sono i gran fighi, loro potrebbero tranquillamente, rinunciando a una parte dei loro profitti, essere azienda veramente, come dicono, nobile e attenta alla cosa, e dire va bene, pian piano spostiamo le produzioni lontano da governi totalitari, censuratori, eccetera, in modo che nel momento in cui ci fanno delle minacce, noi siamo in grado di dirgli no. Invece non lo siamo, e allora non ci mettiamo il vestitino bello, siamo quelli LGBT, siamo quelli per i diritti della gente, siamo quelli alla censura, perché poi quando ti conviene sei pro censura.
LGBTQ plus
PTTTBCRMSV D3PT FSMDM, perché sono anche Franco Solerio
e chi la coglie.
Bene, basta.
Biden. Non abbiamo parlato di Biden. Quindi abbiamo parlato di ingerenze estere,
sì.
Adesso quindi la Cina che prova a fare soft power sui paesi occidentali, parliamo invece del paese occidentale per eccellenza, gli Stati Uniti, che fa soft power su se stesso.
Si auto soft power.
E si auto soft powerizza.
Allora, abbiamo il presidente attuale che dice devo poter twittare quello che voglio, nessuno mi può dire niente. Abbiamo il potenziale futuro presidente, perlomeno quello in corsa per, che dice bisogna dire solamente quello che si deve dire.
Esatto, e Biden pare che si stia muovendo, per ora in realtà non ha annunciato niente di ufficiale, però pare che una parte della sua policy con cui concorrerà al posto alla Casa Bianca sarà quella di fare il contrario di quello che dice Trump, e il contrario, anche fa brutto dirlo, di quello che diciamo su digitale, ossia obbligare le piattaforme, vuole andare in una direzione in cui bisogna obbligare le piattaforme a fare fact checking praticamente su quelle che sono i contenuti che gli utenti distribuiscono. E quindi ci troviamo un po' a carte invertite. Adesso sì, fare
obbligare
buoni
gli
cattivi
utenti a fare fact checking.
Questa è la
risposta a tutto.
Il mondo è complicato. Il mondo è complicato. Bisogna essere molto scettici nei confronti in cui chi ci dice che il mondo è semplice, facile, e che il mondo è complicatissimo. L'altro giorno uno mi ha stupito, ma ha mandato uno schemino di quelli che forse girano su internet, su siti non so di che tipo eccetera, che mi faceva vedere tutte le guerre che sono state iniziate dagli americani negli ultimi 50 anni, guerra, rivoluzioni eccetera, e mi faceva notare come il peggior presidente di sempre degli Stati Uniti, quello attuale, è quello che ha meno guerre. Tutti gli altri presidenti hanno dato il via almeno a 2-3 guerre, e questo
Trump
qui
se le sta facendo in casa.
Se sta facendo in casa è una cosa.
Sì, sì. E per quello non la conclusione è che per il resto del mondo Trump va benissimo.
Sì. Beh, per i cinesi che vogliono stabilizzare, i russi, certo, che è il massimo.
Stavamo estremizzando. Siccome, appunto,
ed è per quello che non bisogna fare le statue alla gente.
Quindi basta statue.
Niente statue, zero.
No, ma
si possono fare astratte agli ideali, alle idee.
Ma la statua alla persona è...
Quindi la palla di pomodoro possiamo lasciarla?
Il problema è un po' quello, che la statua alla persona dovrebbe essere intesa come una statua all'idea che quella persona rappresenta, non a tutto quello che ha fatto nella vita, perché gli esseri umani, un essere umano solo buono non esiste. Gli esseri umani hanno del buono e del cattivo e nella loro vita hanno fatto delle cose belle, delle cazzate e delle cose terribili, tutti più o meno. Anche Gandhi, anche Madre Teresa di Calcutta faceva la cacca che puzzava, dicono.
No, aspetta, se vogliamo le statue di Gandhi in Sudafrica in Africa vengono rimosse perché Gandhi era razzista nei confronti degli africani. Madre Teresa di Calcutta, Hitchens, grandissimo giornalista, ha detto peste e corna di Madre Teresa di Calcutta e di come trattava
certamente c'è Guevara contro i neri e gli omosessuali, ne abbiamo una marea di esempi.
Martin Luther King però le persone intelligenti a cui fare le statue magari almeno quelle che si pentano delle cagate che hanno fatto.
Quante? Quali?
Stiamo andando nell'esoterico.
Diventa difficile.
No, io parlo sempre di una statua in particolare.
Michele, con lei hai un barattolo di vernice rossa sullo sfondo.
C'è balena tacchiara. Coprilo.
Va bene.
La statua di quel tipo lì che non si è pentito di quello che ha fatto, o che in tempi in realtà non recentissimi, non abbiamo una sua idea, una sua intervista al riguardo, credo negli ultimi anni di vita.
Fino al 2000, sì, assolutamente.
Il 2000 è morto nel 2012.
Nel 2001 è morto.
Ah no, allora no, hai ragione. Allora,
Mi ha detto di nuovo che ho ragione. Due settimane di fila.
Però quella statua lì non è la statua uno che... si faceva le minorenne in Africa, è la statua uno che ha preso dei proiettili.
Si faceva le minorenne in Africa,
sì, ma non è una statua dedicata a quello. Il concetto che ispira, il motivo per cui è messa lì, è perché, lo dice uno che a Montanelli non gli stava neanche simpatico, ma perché è un simbolo delle vittime del terrorismo, di chi ha avuto il coraggio di parlare e che dopo che ha preso i proiettili ha continuato a parlare, anzi secondo molti è stato uno delle penne che di più ha fatto per portare il PCI lontano e a togliere alle Brigate Rosse l'appoggio del PCI. Insomma, è per quello che è lì, diciamocelo, non perché ha fatto la guerra in Abissinia. Poi che nella guerra in Abissinia aveva fatto delle cazzate, non c'è nessun dubbio, ma di lì vabbè, ognuno la pensi come vuole.
Vabbè, ma è come dicevamo, non esiste, cioè l'errore è sempre di trasformare l'uomo nel simbolo, quindi effettivamente l'uomo è uomo con tutta la sua carica di bene e di male.
E la statua non è l'uomo, è un simbolo.
La statua vorrebbe invece essere il simbolo.
La statua è simbolo.
E quindi bisogna distinguere tra queste
due
cose.
È simbolo, ma è anche rappresentazione di una persona. Nel momento in cui devi passare sotto una statua di una persona,
si può andare nella direzione che dici tu, appunto, che si decide di non fare statue. Ma siccome storicamente, nell'arco dei millenni di storia che sappiamo, prima o poi le statue sono sempre state fatte, si fa uno sforzo per non identificare uno a uno persone simbolo.
Michele iconoclasta.
Se no devi distruggere tutto. Hanno avuto ragione,
ma l'ha detto che per lui bisogna distruggere tutte le statue.
Allora
hanno
fatto bene anche i talebani a distruggere statue lì.
Erano contro i loro principi e i loro ideali, hanno fatto bene a
distruggiamo tutto.
Tra l'altro
ci sono principi e principi, ideali.
Vabbè, questo non lo cominciamo mai, andiamo
lasciamo
avanti,
star,
dai.
Lasciamo
andiamo
star.
Avanti, dai.
Argomento a piacere.
Stacchiamogli il video, ma no, è lui.
Ma se lo controllo io. Anzi,
staccati il video da solo.
Vedi la vera democrazia digitaliana?
Distribuiamo
il potere.
Certamente. Il post-Covid ci ha rotto gli zebedei, lo saltiamo.
Saltiamolo senza pietà.
Abbiamo riconoscimento facciale in Italia. L'abbiamo avuto per mesi, a quanto pare. Michele, a Como.
Quel ramo del lago di Lecco che volge a Como. Così mi sono tirato le ire di tutti i comaschi.
La giunta negli ultimi settimane o mesi comunque ha installato un in partnership con A2A Smart City, che è credo sia uno spin-off di A2A, la società di utilities, e insieme a Huawei, se non ricordo male era il partner, sì, Huawei Italia, il partner tecnologico, ha messo in piedi questa rete di telecamere di videosorveglianza nella città di Como. Quello che ancora non è stato fatto, ma che potenzialmente potrebbe fare, devono schiacciare praticamente un bottone, è quello di attivare il riconoscimento facciale, che e sul, utilizzando appunto queste tecnologie.
Secondo l'altro articolo è stato attivato e poi disattivato ultimamente in seguito alla lettura.
Lo switch me l'ero perso.
Da parte
io sono portato a crederlo, perché se c'è un bottone da premere qualcuno lo preme di sicuro.
Non premere questo bottone.
Certo.
Cioè, ma anche perché è stato installato più di un anno fa all'incirca, verso agosto 2019.
Di fronte al parco dove vanno...
Emerge la notizia.
A bighellonare...
Gli immigrati.
Gli immigrati, esatto. E, nel frattempo poi è stata fatta anche un... la cosa è stata portata anche all'attenzione del Parlamento e credo che ci fosse una discussione programmata per i prossimi giorni, anche perché ovviamente tutto questo dal punto di vista legislativo ricade in un'area abbastanza grigia del GDPR.
No, direi nera.
Nera non dirlo. Ricade in un'area in cui il garante si è proprio espresso esplicitamente dicendo che non deve essere fatto.
Non si può fare.
Volevo essere un po' più aperto, però ok. E niente, quindi anche in Italia ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, che in Francia c'era stato qualche esperimento, adesso anche in Italia sta arrivando. Era inevitabile, secondo me, che qualche amministrazione locale prima o poi si facesse si innamorasse di questa tecnologia.
Ingolosia. Quello che rende facile lo prendiamo e non ci pensiamo a. Non pensiamo a tutto il resto.
Dopo tutto questo casino, esatto. Quindi le hanno levate le telecamere?
No, le telecamere ci sono. Che abbiano disattivato quell'opzione.
Sì.
Riconoscimento.
Hanno messo un cartellino sopra.
Cioè, riconoscimento facciale all'ingresso della centrale operativa, che quando vedono passare il garante spegne.
Anti-loitering. Anti-bighellonamento. Da quando bighellonare è proibito dalla legge?
Bighellonare, sono andato a cercare la definizione, vuol dire gironzolare e vivere senza dimora. Quindi penso che sia equiparato quasi al vagabondaggio in questo caso, quindi al dormire sotto i monti. Non penso sia l'andare mezz'oretta al parco a passeggiare, ecco. Questa è. Seppur la traduzione effettivamente.
E dipende quanto sei seduto sulla panchina poi.
Quanto bighelloni.
Esatto.
Sì.
E quindi prepariamoci probabilmente a vedere poi altre
To loiter vuol dire to stand or wait around without apparent purpose.
Apparentemente
che sto pensando.
Il loitering è l'atto di rimanere in un particolare spazio pubblico per un tempo protratto senza nessun scopo apparente.
Non è vagabondaggio, dai.
È un vagabondaggio momentaneo. Temporaneo.
Ti capita di bighellonare?
E infatti, poi noi del sud siamo dei peripatetici.
Che poi questo vagabondo, cosa avete contro i vagabondi?
Niente. Lilli è il vagabondo.
Soldi in tasca non ne ho, lo sappiamo. Va a finire. No,
perché dovrebbe avere questi vagabondi?
Va bene. Ritorna Postal Market. Ogni tanto su Digitalia torna Postal Market. Ma perché?
Ma infatti un ricordo ricorrente.
Ma cosa abbiamo fatto?
Diciamo sta ma perché? Che vuole Postal Market?
Lo so, ci scrive Michele, torna Postal Market.
Sarà simbolo degli anni Ottanta.
Sì, è un simbolo della modestia. Sarà la versione italiana di Amazon.
No, okay. Infatti c'è la notizia stessa all'italiana. È una di quelle notizie.
Allora, un imprenditore... sì, è
il possibile
imprenditore friulano.
Speriamo di no per loro. Ma...
Stefano Bortolussi ha rilevato il marchio fallito nel 2015, già oramai da qualche anno l'ha rilevato, e adesso sarà uscito un comunicato stampa probabilmente qualche giorno fa, perché hanno un sogno ambizioso e provano a realizzarlo. Vogliono diventare appunto l'Amazon italiano. Dicono anche ovviamente il postal market a cosa lo colleghiamo al cartaceo, al catalogo,
il catalogo.
Esatto, e qui botta di nostalgia. Facciamo ci vogliono discostare dal modello di business passato, ma contiamo anche un remake
per
del catalogo
intimi.
Che io sarà l'equivalente del catalogo, sarà tipo un bel PDF da scaricare di 44 mega
comunque sono andato a vedere i vecchi cataloghi di Postal Market e Vestro, che non è da dimenticare, perché Vestro era il Postal Market di noi poveri, E devo dire che la lacrimuccia mi è scesa, perché c'erano le pagine della tecnologia. Io quando ero bambino c'era la pagina col Commodore 64, il VIC-20, sì, sì. Il Joystick, eccetera. Tu sei uno di quelli che se ci fosse una statua bisognerebbe tirarla giù.
Fate una statua solo per tirarla giù.
Farò la statua di Michele e la prenderò a mazzate uno di questi giorni.
Ci conviene farla basculante.
In realtà, andando a studiare la storia di postal market qui in Italia e delle forme di commercio per posta fondate prima negli Stati Uniti, a cui postal market si era ispirata, in realtà aveva delle grosse similitudini con l'Amazon di oggi, fatta salva la scala di operazioni. Ed era questa enorme organizzazione di magazzini distribuiti in tutto il territorio nazionale da cui partivano le merci. Non c'era
la logistica, sì, era molto ben curata.
Non è la vetrina l'importante, è la distribuzione.
Assolutamente, era molto avanti con i tempi. Oggi sembra una cosa normale, ma ai tempi hanno avuto anche successo e hanno vissuto per 50 anni, 40 anni queste imprese, perché effettivamente avevano un'organizzazione logistica con questi magazzini distribuiti, hanno dato lavoro a un mucchio di gente, e ci sta la somiglianza con col predominio, col successo di Amazon il giorno d'oggi. Poi oggi pensare di partire in Italia da zero e sfidare Amazon, dove Amazon c'è già, ci piacerebbe anche tanto, ci mancherebbe.
Già negli anni '80, comunque, se le forze di polizia mandavano i negativi delle foto scattate al call center di postal market, ti ridicevano chi c'era in quelle foto, quindi già erano avanti sul riconoscimento facciale analogico.
Ho capito, ci ho messo un attimo.
Non era facilissimo Io al postal market mi è rimasto nel cervello per il ritornello televisivo, no? Non ve lo ricordate voi, non lo dico
market,
perché
esatto. Tutta una festa.
Uso la Postal Market, sai, uso la testa.
E ogni pacco che mi arriva è una festa.
Ogni pacco che mi arriva è una festa.
Che è la stessa cosa oggi con Amazon. Potremmo considerare a Bezos di recuperare il vecchio. Il vecchio. Sì, perché no?
Però è un tormentone.
Vi ho messo l'articolo di Wikipedia che descrive i manga sul Back Channel.
Perché?
Perché? Beh, sopra vi ho scritto web e bimbi.
Ci ha spiegato, web e bimbi. Poi ho risposto.
Perché Beatrice non ha mai avuto uno smartphone, un telefono, un tablet, un computer. Ha compiuto da poco 11 anni per inquadrare la cosa, ma non per questo abbiamo allargato le catene, ma perché con la quarantena, lo smart schooling, l'homeschooling, eccetera, è venuto gioco forza, lezioni online, eccetera. Quando c'è la mamma usa il computer della mamma, quando non c'è la mamma, che lei sta in casa le stesse ore da sola, quando c'è la domestica che fa anche un po' da babysitter, le ho lasciato il mio vecchio iPad mini con mia grande soddisfazione, perché lo usa in maniera molto, molto intelligente, oltre che per fare i compiti, per cercare le sue cose, eccetera. Ovviamente sorvegliata, controllata e tutto. Dopo qualche giorno di utilizzo libero, ho detto, vabbè, però prima che succeda qualche casino, vediamo di bloccarlo un pochino, mettere limiti di tempo, utilizzare. E Apple ti mette a disposizione tutta una serie di strumenti di sistema per dire questa applicazione sì, questa no, questa solo per mezz'ora al giorno, eccetera. E poi arrivi al web. E nel web puoi solo dire limito l'utilizzo ai contenuti non per adulti, oppure lo apro a tutti. Io ho limitato l'utilizzo ai contenuti non per adulti, ovviamente, e la povera Bea, che in questo periodo si è appassionata di Crystal, come si chiama? Crystal? Di un fumetto giapponese assolutamente... Sailor Moon Crystal. Che non è Sailor Moon, ma è Sailor Moon Crystal, che è una specie Crystal. Di remake, è una non serie è reimmaginata come il nostro Battlestar Galactica. E lei è andata a cercarsi se trovava delle cose riguardo a questo. E tutte le volte che cercava una cosa scrivendo manga a fianco, manga con sottotitoli in italiano, eccetera, veniva cassata completamente, gli appariva uno schermo bianco con scritto non trovo la pagina, neanche questo è bloccato per il filtro dei contenuti, no, Google, manga, eccetera, non trovo la pagina. E sta poveretta è venuta da me e mi ha detto l'iPad non funziona, l'iPad è rotto, l'iPad ha dei problemi, eccetera. Allora sono andato a cercare. Io capisco che il manga possa avere, esistano i manga erotici, ma bloccare tutte le ricerche su Google con il contenuto manga, non lo so, è come vietare il telefono perché qualcuno ci fa le telefonate erotiche. Cioè lo stesso.
Beh, esistono dei sistemi, dei software spesso montati a livello di router casalingo, quindi proprio di punto di accesso principale, che hanno delle liste ragionate, okay. Quindi sia delle... passatemi il termine,
delle blacklist,
list, white list, no addirittura le white list, stavo per
le non per... white list, cioè,
suprematista, liste, sei il solito suprematista,
molto, suprematista del web, molto ragionate, per cui fatte a mano, per cui sia di contenuti che non possono essere visti e contenuti che possono essere visti, però questi elenchi generalmente comunque sono incompleti, un po' perché da una parte lo stesso dominio può contenere contenuti positivi e negativi. Mi ricordo che un annetto o due fa avevamo parlato di YouTube, dell'effetto che può fare sui bambini, partendo da filmati leciti come un Peppa Pig, da lì per finire su filmati che sono stati creati a scopo come mantenere sulla piattaforma,
scopo.
Quindi con uno scopo, esatto, fino a poi i filmati che erano venuti di quel Peppa Pig che aveva in mezzo un'istigazione al suicidio perché il YouTube.
Ricordo,
per cui
ricordo.
La stessa piattaforma YouTube, diciamo dominio di grande azienda, lecito, che ha contenuti per bambini, è un dominio che blocchi o non blocchi. Google lo blocchi o non lo blocchi, che grazie alla cache può farti vedere qualsiasi cosa. Oh. E da lì quindi diventa molto complicato riuscire ad andare...
Allora, tu hai due bambini, uno che non è in età di cosa e l'altro che inizia ad avvicinarci, sì. Quanto è Tommaso adesso?
Tommaso ha 5 anni e ancora molto si presto. Avvicina solo a cose che non sono connesse fondamentalmente.
Ok, ok.
Proprio
e
perché
tu invece Max oramai sei oltre quel problema perché tu hai, tuoi figli hanno tutti l'abbonamento a Pornhub.
Il mio Tommy c'ha 23 anni.
È uno spacciatore del dark web, quindi
sì,
non ci sono
figurati.
Il salto
posso testimoniare
parte.
Che sono sopravvissuti e hanno superato diciamo senza particolari, sì. Non mi risulta che ci siano particolari perversioni in famiglia.
Non ti risulta. Sono stati
però
molto bravi.
Non mi risulta, sono stati molto bravi. È una lotta impari, Doc. Non c'è niente da fare.
Però appunto io mi chiedevo:
bisogna fare compagnia.
Io ho attivato lo strumento di iOS, quello di default, ma neanche di default. Non so se esistono dei software di terze parti che puoi installare sull'iPad, considerato come è chiuso l'iPad, eccetera. E cioè. Apple, tu mi dici certo, è difficile selezionare, non selezionare, distinguere, ma qui cioè, fa solo una censura per termini chiave, nella maniera più stupida possibile. L'azienda che si fregia di essere per i diritti dei deboli, per la difesa dell'infanzia, per il puritanesimo, eccetera, è la stessa azienda che ti dice che oramai, grazie ai suoi meravigliosi algoritmi di intelligenza artificiale, è in grado di contarti anche i peli del culo, non è in grado di capire se tu cerchi manga con una connotazione erotica o no. Ragazzi, vuol dire che non ci impegniamo proprio. Non ci impegniamo proprio qua.
Dai, su.
In questo senso, almeno il mondo Android, avendo i launcher sostituibili, è avanti, perché è possibile riconfigurare un intero dispositivo, smartphone, tablet, che si voglia, con un lanciatore dedicato ai bambini, sempre che ce ne sia uno che funzioni poi a quel punto.
Però il problema rimane,
e senza
il
poter uscire. Poi chiaramente, esatto, il problema comunque alla base è finché si rimane su 10, 20, 100 app installate sul tuo telefono che hanno una certa funzione, le puoi scegliere e dire questa sì, questa no, le scegli come genitore.
I contenuti web sono difficili.
Quando vai sul browser, su Safari, Chrome, e dici fai quello che vuoi.
Abbiamo un'intelligenza artificiale meravigliosa per distinguere gli argomenti, per capire quale pubblicità mettere. Cioè, ma alla fine dei conti, se gli algoritmi di intelligenza artificiale sono in grado di scegliere perfettamente qual è il migliore annuncio pubblicitario da mettere su quella pagina web, vuol dire che lo sanno se quella pagina, sono in grado di determinare se quella pagina web è pericolosa per un minore oppure no. E allora bloccare semplicemente una ricerca perché c'è manga nel mezzo mi sembra proprio una roba non ce ne frega niente, ecco, non ce ne frega niente.
Prima dicevo una provocazione quando parlavamo di Biden Trump, del fatto dei social network, che il fact checking dovrebbero averlo gli utenti. Ed è proprio quello che spesso diciamo che manca alle nuove generazioni, quindi è quello che bisognerebbe insegnare alle persone come Beatrice, quindi a chi si avvicina al mondo del web libero. Impara a non fidarti, è come andare per strada in un quartiere che non conosci, non prendere le caramelle dai sconosciuti, non leggere la prima notizia che ti arriva, non cliccare sul primo link che ho scritto vinci, clicca qui, eccetera. È importante probabilmente questo.
Se no
il
diventi
fattore...
come Michele Di Maio.
Vabbè, ma non è solo quello, ci sono dei contenuti, non è solo quello, ci sono dei contenuti che
fai
possono...
ascoltare digitali a Bea.
Ma no, Francesco, ci sono dei, al di là di
farla partecipare.
Tipo, al di là, ci ho provato, non vuole venire. Volevo proprio portarla qui per parlare di queste cose, ma ha detto che si vergognava un po'. Però mi ha detto che ci prepara una lista di barzellette che poi diamo a Max da leggere, perché Bea ha la passione delle barzellette, ma si,
oh, che bello.
Ma si vergogna di venire a raccontare qui nel post trasmissione. Ah, per cui ce le seleziona e poi le diamo a te da leggere.
Va bene,
fantastico. Una collaborazione. E non mi ricordo dove ero rimasto, evidentemente non era così importante. Stavo pensando però, questi filtri che ci sono per Android che ti permettono di selezionare, si possono girare al contrario? Possiamo creare un sistema che ti fa vedere solo roba?
Guarda, quello è proprio facile secondo me.
Si chiama web.
No, tu fai una ricerca qualunque, non c'è problema.
Quello che dicevo è che il pericolo...
La regola 42
non è che vadano a toccare i rischi, i siti che diceva, è che ci sono dei contenuti che a una certa età possono sembrare interessanti o che incuriosiscono, generalmente argomenti di ordine sessuale. A una certa età è normale essere curiosi nei confronti di determinati argomenti, ma poi la sessualità e gli argomenti del sesso possono assumere un miliardo di sfumature che arrivano, che vanno dai bacetti sulla fronte fino alla violenza fisica pura. Certo. E quindi, certo, il rischio è proprio quello. Non che,
ancora
che...
peggio perlomeno, altra cosa da non trascurare, i dark pattern di cui parlavamo.
Certamente.
Di cui parliamo spesso, perché comunque uno non ha ancora, molti adulti non hanno ormai gli anticorpi per queste cose, figuriamoci appunto chi non li ha mai visti. Però...
certamente.
È importante imparare a difendersi.
Certamente. Va bene, direi che è ora di chiuderla, ma prima i gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Fine trasmissione, è sempre così. Le voci digitali selezionano per voi dei gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia tendenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro resistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo. Francesco, vuoi cominciare tu?
Molto, con grandissimo piacere. Allora, siamo in un'epoca in cui purtroppo Gutenberg.org è stato oscurato, perlomeno, ma prima o poi ne riparleremo. E però fa parte di quella serie di progetti che archiviano ormai opere di pubblico dominio e le rendono disponibili. Gutenberg tratta o trattava, ormai non so come dirlo, di libri. Per i musicisti, gli appassionati, esiste OpenScore, che fa più o meno una cosa equivalente in ambito di partiture musicali, quelle che ormai anche lì hanno passato il numero di anni minimi per il diritto d'autore, vengono ridigitalizzate da una piattaforma, da una community di appassionati ed esperti che, usando MuseScore, che è il software di notazione musicale open source direi per eccellenza, hanno creato questa community e ci sono tantissimi spartiti direttamente in formato, fra l'altro, editabile, sia quindi in PDF ma anche nel formato modificabile. Quindi volete imparare a suonare per Elisa, ad esempio, di Beethoven, potete scaricarvi lo spartito, magari sistemare e dare delle corrette se pensate di essere più bravi di Ludwig, e a quel punto imparare a suonare, poi da lì è tutto facile, tra virgolette. OpenScore, l'URL lo troverete nelle note dell'episodio, comunque openscore.cc.
Grazie Francesco. Michele, cosa ci presenti oggi?
Allora, dopo questa attività assolutamente, in questo sito assolutamente encomiabile presentato da Franz, è giusto scadere un po' nella pirateria. Quindi, andando su EZ Flash Omega, è possibile acquistare una cartuccia per i vecchi Game Boy, che sia, c'è la versione sia per Game Boy classico che per Game Boy Advance, che niente, ci caricate le distro Linux che scaricate sul dal web, non solo da
non si sentono le virgolette.
Non l'ho capita.
Le distro libertà.
Ah, scusa, avevo le mani occupate, quindi scusa.
Le distro libertà.
Sta facendo la regia, quindi deve alzare, esatto, alzare i vari meters. Cioè così.
E quindi è possibile caricare tramite comoda scheda micro SD le distro Linux di questi, su queste piattaforme che sono antiche, vecchie. Il Game Boy ovviamente tra poco va per quasi per i 40 anni, e però se l'avete lì in fondo al cassetto e non, ma non avete cartucce a portata di mano, è possibile fare questo. Costa, dipende, se la comprate su AliExpress costa circa 35-40 euro, su eBay un po' di più, c'è anche la versione sul sito ufficiale zflashomega.com, e niente, se volete fare del retro gaming è perfetto.
Bellissimo Michele, grazie. Ti dico solo, ti faccio solo un appunto. Io ci ho messo 15 anni a scoprirlo. Tutte le cose che iniziano con EZ in inglese sta per easy. Facile.
Ah,
easy, easy, certo. Flash. Easy flash.
Easy.
E questo già è un gingillo, secondo me.
Sì, sì,
è una roba che ha cambiato.
Wow. Un gingillo linguistico, esattamente.
Un gingillo linguistico. Un linguagillo.
Grazie Michele, tocca a Franz con questo Thingsboard. Cos'è Thingsboard?
No, Franz.
Max, scusa, io sono a quest'ora.
Non mi distraete che sto facendo la regia.
Sono vecchio, sono in...
Sì, anche tu Max. Ormai sei. Il Thingsboard, allora, l'ho scoperto con il mio corso di reti di calcolatori. Quest'anno, mercé la pandemia, ci siamo dovuti inventare una modalità un po' diversa che, diciamo, di quello che invece era la tradizionale modalità progettuale, no? Io terminavo il corso facendo sviluppare agli studenti delle applicazioni distribuite proprio sul campo, e ovviamente stavamo da casa, e devo dire abbiamo trovato questa piattaforma open source per l'ambiente Internet of Things, che è veramente un portento, che ha una versione completamente free nella quale si può andare a costruire e simulare device intelligenti di qualunque tipo, con i quali poi si può costruire una logica, diciamo, di controllo delle informazioni che arrivano e una logica di visualizzazione di tutti quanti i risultati. Se poi ci aggiungete un po' di capacità di programmazione, io penso che questo sia un giro bellissimo per i nostri amici digitaliani che sono un po' più portati per gli aspetti di programmazione. Se ci aggiungete un po' di programmazione Python, in particolare, in cui i device ve li potete proprio costruire anche loro con una logica di simulazione che vi inventate, davvero si può fare un'esperienza completa di una costruzione IoT in diversi ambiti di applicazione. Nella versione community, che è quella free, completamente free, ci sono anche tutta una serie di use case, di ambienti di smart metering piuttosto di controllo dell'energia e così via. Si può fare davvero un'esperienza bellissima, sia di chi è interessato un po' a capire il mondo dell'IoT e sia di chi invece ci si vuole cimentare praticamente per arrivare a un controllo di quello che si fa con questo tipo di strumenti. Thingsboard.
Bello, una roba veramente un po' da studenti.
Veramente. Ovviamente sì, cioè è da, appunto,
e anche per tutte le persone
per
che sono,
dai,
sul nostro canale curioso, Slack Makers.
Sì, vedo, non è facile, non è facile nell'integrazione con i vari dispositivi, bisogna, non è che ti mette a disposizione come tanti altri ambienti delle integrazioni già fatte, spesso te le devi scrivere tu, codice alla mano, per cui può essere più una cosa, non è, ecco, per chi vuole mettere un aggeggio in più che gli visualizzi
no,
i vari dispositivi che ha già in casa. Qui è
per capire,
esatto,
la logica
di studio e di ricerca. Sì. Molto, molto interessante. Thingsboard, grazie Max. Grazie a, questo è un gingillo del popolo, grazie al nostro Riccardo che in realtà ci ha fatto una domanda se conoscevamo altre cose del genere. Io non conoscevo neanche il suo esempio, che si chiama Airalo. Che cos'è Airalo? È un fornitore di eSIM. Oramai sui nostri dispositivi ci sono una marea di fornitori di queste eSIM che ci permettono di avere dei piani ad hoc utili specialmente per quando viaggiamo. A me è capitato di andare all'estero e di finire i crediti telefonici. Mi ricordo un incubo un paio d'anni fa alle Baleari, mi è andato in pappa un telefonino, un iPhone, mi ero portato il vecchio iPhone di riserva ma vergine, ho detto vabbè, adesso mi faccio il restore del backup, perché tanto grazie alla Vestager che ha dato il roaming gratuito c'ho gli stessi giga che ho in Italia, ce li ho in Spagna. Non è vero, perché in realtà il free roaming europeo ha delle quote che in realtà non corrispondono a quelle che abbiamo in Italia, ma dipendono da quanto paghiamo nel nostro paese, c'è una percentuale. Io l'ho scoperto mio malgrado facendo il restore del backup del mio telefono. Dopo un quarto mi si è bloccato, non andava avanti, e poi ho capito che avevo finito i crediti. Vai, fai la coda davanti al negozio, è domenica, il negozio è chiuso, vai lunedì, c'è la coda, comprati la SIM spagnola, falla partire, fatti capire qual è il piano che vuoi per te, vuoi la ricaricabile, eccetera. No, perché oggi vai su airalo.com o immagino altri fornitori del genere, scrivi il paese dove sei e ti fa le tue offerte, le offerte che attivi direttamente via software mettendo il codice che ti forniscono dopo aver pagato con la carta di credito nella configurazione del tuo dispositivo. Su iOS c'è una sezione apposta per attivare una eSIM con delle tariffe tutto sommato interessanti, roba tipo avere 7-8 gigabyte con una decina di euro quando sei in roaming, in una situazione come quella che ho vissuto io, può salvarti il resto della vacanza. Dateci un'occhiata, airalo, e tenetelo, non dico attivatelo, ma tenetelo come bookmark ben presente, il giorno che siete all'estero e siete nelle canne può venirvi veramente utile. E copre una marea di paesi vicini e lontani: Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Singapore, South Korea, Spagna, Thailandia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Questi sono quelli più popolari e presentati in prima pagina, ma se poi aprite View All Countries praticamente vi fa fare il giro del mondo Ravensburger. Airalo.com, insieme a tutti gli altri gingilli del giorno, li trovate sulla pagina di questa puntata, digitale.fm/528. E arriviamo così ai saluti finali. Prima c'è qualche ringraziamento. Dobbiamo ringraziare MacPets per la recensione su iTunes. Attualmente seguo 82 podcast e questo però è il mio preferito. E questo è il mio preferito. Perché?
82 podcast.
Rendiamoci conto, continua MacPets, che evitando i pasticci catastrofici dal digital non si torna indietro. Si tratta di una via a senso unico che ci porterà a una felice esistenza che valga veramente la pena di vivere. L'unico problema è che siamo piuttosto costretti a crederci. Quindi l'informazione è tutto e divertendoci insieme a questa banda tutto sarà più facile e comprensibile. Speriamo che non passino ancora più tempo davanti agli schermi. Grazie MacPets per la tua recensione e le tue stellite, amici digitaliani. Uno dei tanti modi in cui potete aiutare Digitalia è metterci una bella recensione, una bella stellinata da qualche parte. Le più interessanti le leggiamo in diretta. Se volete metterci, come fanno gli ascoltatori dei nostri amici di Apple, i saluti alla mamma, vanno bene. Anzi, l'unico modo per salutare la mamma o la fidanzata su Digitalia è salutarla dentro a una recensione su iTunes. Ok, lo mettiamo come metodo ufficiale, vediamo il modo, gli utilizzi più creativi di questa cosa. Per il resto continuiamo con le avventure video. Michele si sta sbizzarrendo oggi, come è andata? Max continua a rimpicciolirsi?
Esatto, Max è un bug di OBS, quindi non è colpa di Max, probabilmente sarà il feed di Skype che passa di risoluzione e OBS restringe allarga, quindi io gli devo stare dietro. Cercheremo qual è una soluzione anche che funzioni anche su Streamlabs OBS che abbiamo usato, però c'è la chat, ragazzi, c'è anche la chat lì, c'abbiamo il counter della gente che ci vede,
ragazzi, che roba pazzesca,
che emozione,
e funziona, ha funzionato, ha tenuto
tutte le puntate audio che sentite le potete rivedere su YouTube per intero, potete vedere i live lunedì sera mentre registriamo su YouTube e poi su YouTube ci sono gli spezzoni più interessanti, i capitoli più interessanti di Digitalia sono tutti disponibili durante la settimana. Michele l'Italia li aggiusta e li lancia per voi e per le vostre gioie condivisorie. Se volete portare un nuovo digitaliano su Digitalia riguardo a un argomento preciso, potete mandarlo lì, così invece di ascoltarsi subito una puntata da un'ora e mezza c'è un argomentino magari da 5-10 minuti più digeribile con cui potete attirarlo e di cui potete poi discutere. Tutto su youtube.com/digitaliafm. Abbiamo anche la Vanity URL cosa volete di più? Direi che per questa puntata è tutto dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio,
dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo,
dall'unico studio di Milano un ciao da Michele Di Maio
e dallo studio toscano un ciao da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.